Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Se noi ci fermassimo al solo valore politico di questo brano del Vangelo, dovremmo dire: questa parola è scottante, è proprio difficile anche solo parlarne, soprattutto in un'assemblea dove io lo so, perché poi la gente la conosco, il problema del matrimonio, della divisione, separazione, divorzio, eccetera, è frequentissimo e affonda le radici in un'esperienza dolorosa. Qua non si tratta di litigare con la moglie e andarsene di casa, no. Qua è la celebrazione di un dolore che veramente toglie il respiro alle famiglie che lo vivono. Però io non voglio fermarmi a questo, perché Gesù non sta parlando di questo. Qua il problema non è il matrimonio e il divorzio, è più grande. Guardate come è nato innanzitutto. Alcuni farisei si avvicinano per metterla alla prova. In realtà questo è tipico dei farisei. Anche oggi i giudei, gli ebrei, quando stanno nella sinagoga, si fanno delle domande. Qualche volta si fanno delle domande in modo anche molto pressante, col desiderio di raggiungere il senso più profondo, più vero e anche più grande della parola che scrutano, della Torah, della legge. Perché mettere in pratica un precetto della legge vuol dire mostrare a Dio un amore ulteriore. Dunque bisogna chiedersi bene, secondo la loro mentalità, come si deve mettere in pratica. Allora vanno da Gesù, è un rabbi, lo sanno, lo conoscono, ne hanno sentito parlare, hanno anche capito che questo rabbi parla in un modo un po' diverso dagli altri. Allora sono andati per metterlo alla prova, per vedere se veramente avrebbe ascoltato la loro domanda e se potesse rispondere in un modo nuovo. E la domanda è: se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie? C'era già nella Torah e nella prassi della sinagoga, c'era già tutta una codificazione su come fare per ripudiare la moglie. Quindi era lecito, era assolutamente lecito. Ma Gesù pone loro una domanda. Visto che la legge e la Torah viene da Mosè, così la pensano gli ebrei, allora Gesù dice: che cosa vi ha ordinato Mosè? E loro subito vanno sul precetto che dice che un uomo può ripudiare la moglie dandole un libello di ripudio, anche, attenzione, per futili motivi. Sta scritto, è così, si può fare. Ma era questo che aveva detto la Torah? È di questo che aveva parlato? Guardate che qua si gioca il nostro modo di pensare. Perché quando noi approcciamo le cose di Dio in modo politico, andiamo a cercare subito quello che polemicamente ci mette contro una posizione e a favore di un'altra, e questo non ci aiuterà mai, perché se siamo divisi noi stessi, c'è qualcuno che ha la capacità di entrare in questa divisione e metterci in difficoltà. Ma che diceva la Torah? La Torah, il Pentateuco, la legge, comincia col Genesi, e nel libro del Genesi è scritto che Dio, quando guarda l'uomo e si accorge che non è capace di relazionalità perché si sente solo, allora lo mette nelle condizioni di capire che cosa vuol dire una relazione. E cosa fa? Gli mette davanti la creazione, dice: guarda, specchiati, vedi se puoi relazionarti con le cose che hai davanti agli occhi, gli alberi, il cielo, gli animali, tutto quello che guardi, dagli un nome. Sai cosa vuol dire? Che se tu chiami l'alto cielo e il basso terra, li metti in una relazione. Se tu chiami quello asino e quello, che ne so io, cavallo, li metti in relazione, stabilisci in cosa sono distinti e in cosa possono incontrarsi. Non è questo che fa l'uomo quando sviscera i segreti della natura? Non entra distinguendo e nella possibilità di distinguere crea sapienza? Non guarda il sangue umano e stabilisce se è RH positivo o RH negativo, se è di quel gruppo o di quell'altro, e potendolo stabilire fa il bene? Questo vuol dire distinguere. Ma distinguendo questo sangue non uccide l'uomo. Ma distinguendo nell'uomo alcune cose rispetto ad altre non gliele strappa. Se devo distinguere un organo da un altro all'interno dell'uomo, del corpo dell'uomo, io non glielo strappo lasciandolo senza quell'organo, morirebbe. Distinguere non vuol dire separare. Allora Dio, perché l'uomo capisse bene, visto che le cose intorno non gli bastavano, gli dà un aiuto simile, la donna. Non è separata da lui, è distinta, solo distinta. Quando avverrà la separazione? La separazione avverrà quando un pensiero serpeggiante si metterà tra i due e quando li metterà nelle condizioni di non confidare l'uno nell'altra e anzi di accusarsi vicendevolmente. È stato lui, è stata lei, è stato il serpente. Là l'uomo è in contrasto con la donna, è in contrasto con la creazione. Ma in principio, dice Gesù, non era così. Mosè è venuto incontro al vostro peccato, per questo c'è una legge che dice: puoi dare l'atto di ripudio. Perché la relazione in Dio è trinitaria, le persone sono distinte, non sono separate. Il Verbo, pur venendo nella storia, assumendo la nostra carne, non è separato dal Padre. Lo sappiamo perché anche nella carne ha offerto lo stesso la sua vita, secondo i disegni del Padre. Distinto, ma non separato. E distinguere senza separare, questa è la sapienza del chirurgo, abbiamo detto, questa è la sapienza di ogni uomo. La creazione è messa davanti ai tuoi occhi. La vita, la storia, ma che pensi che tu che ti confessi il peccato contro tua moglie, contro tuo marito, quando vieni al confessore a raccontare questa cosa, il confessore cosa fa? Separa? Distingue. Distingue tra quel peccato e quell'altro peccato, tra l'intenzione che avevi e quello che poi è accaduto. Distingue tra tra il tuo spirito e quello che invece... la logica del peccato ti ha messo nelle condizioni di fare. Distinguendo in questo modo il peccato da te, un confessore può assolverti, pur condannando il peccato. Se il confessore condannasse te perché hai fatto il peccato, non distinguerebbe, ma ti separerebbe dalla comunità, ti allontanerebbe, e questo sarebbe per te la morte. È questo che succede, l'adulterio. Non è solo il peccato di essere andato con un'altra donna anziché con la moglie. L'adulterio è quello di non aver capito che ogni unione viene da Dio, che in Dio le persone sono distinte, ma sono una sola sostanza. L'adulterio sta nel pensare la legge di Dio avversa ai nostri piaceri, ai nostri desideri. L'adulterio sta a vivere una vita separata in noi stessi, e cioè desiderare una cosa e farne un'altra. Sapere che questo è il bene e scegliere per il male. Questo è un adulterio. Perché? Perché vai contro anche la tua natura. Poi da questo vengono tutti gli altri problemi, divorzi, separazioni, ma vi ho detto dall'inizio, se noi ci fermassimo a quel livello sarebbe un discorso politico. Allora alcuni propenderebbero per una posizione, altri per un'altra, io per un'altra ancora, e ci additeremmo gli uni con gli altri. La Chiesa, quegli altri. Ma che non è così, amici. Dio non ci guarda così. Gesù Cristo non ci guarda così. E siccome Gesù Cristo non si è stancato di guardarci come capaci di cambiare il mondo cambiando noi stessi, ci dà del tempo, delle occasioni, ma direi di più, la grazia, un favore che ci permette di comprendere, di capire, di cambiare. Sei libero se lo fai. Sei più uomo se lo fai. Sei più donna se vivi in questo modo. Capiscilo? E questo sarà la tua vita eterna già a partire da adesso. Entra nelle diatribe del mondo, è più giusto, non è giusto, è meglio così, è meglio colà, e vivrai diviso in te stesso, diviso dagli altri, in difficoltà. Noi cristiani non abbiamo niente più degli altri, se non la fiducia che questa sapienza è vera, che è sperimentabile, e nella misura in cui la sperimentiamo, questa paga, questa mostra la sua autenticità. Vi auguro di farla questa esperienza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nella duplice natura del tuo Figlio, noi abbiamo considerato la distinzione tra l'umanità e la divinità, ma abbiamo anche visto con i nostri occhi la relazione profonda che ha la capacità di guarire la nostra divisione interiore. Nella volontà del tuo Figlio c'era tutta la volontà che tu hai scritto in cielo. Dacci la grazia di camminare sulle sue orme, di sperimentare in questa vita ciò che è giusto e ciò che è buono. Allontanaci dal modo di pensare di questo mondo che sempre si contraddice. Facci piuttosto conoscere la ricchezza dell'amore relazionale tra te e il Figlio nello Spirito Santo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Difendila dai detrattori, dalle loro stolte critiche. Difendila dalle logiche di questo mondo. Difendila dalle politiche abbiette. Difendila dal maligno. Comunque si mostri, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non essere stati testimoni della bellezza della relazione, perché abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, abbiamo escluso. Cambia il nostro modo di pensare. Facci contemplare la verità divina della Trinità che vivi. Fa che ci specchiamo nel volere altissimo che il tuo Figlio ha onorato sulla croce. Fa che lo Spirito Santo ci guidi in terra piana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini della nostra generazione, per quelli che sono ingannati dai sentimenti inadeguati, per quelli che si sentono attratti fuori dal tuo amore, per quelli che hanno smarrito la relazione con te, perché prigionieri di queste logiche perverse. Riconduci i tuoi figli, riconducili da lontano, fa che sperimentino la tua misericordia e si convertano. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i cuori, i pensieri, dei quali scruti l'esistenza, mettili a riparo dai pensieri cattivi, mettili a riparo da ogni male, dalle seduzioni del maligno e anche dai malefici, da quelle opere di morte che uomini senza coscienza operano in questo tempo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.